alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Abbiamo introdotto in puntate precedenti il concetto di numero, abbiamo visto come si arrivò all'idea di numero attraverso Pitagora, attraverso questo suo motto che diceva appunto che tutto è numero, e ci è venuta la curiosità di andare a vedere un pochettino più da vicino che cosa sono questi numeri. Non che cosa sono nel senso di definirli, questa è un'impresa che ovviamente non fa parte della mentalità greca, perché per i greci, in particolare per Pitagora, i numeri erano qualcosa di evidente, li si poteva in qualche modo percepire attraverso la mente. Sarà un'impresa tipica dell'Ottocento, a fine dell'Ottocento, degli inizi del Novecento, sulla quale torneremo poi a tempo debito, cercare di definire in qualche modo i numeri e ovviamente quindi facendo riferimento a qualche cosa di più primordiale, più astratto ancora. Ma per ora vorrei andare a cercare di visitare un pochettino questo giardino dei numeri, perché a prima vista sembrerebbe che i numeri interi siano tutti uguali. 0, 1, 2, 3, eccetera, sono semplicemente quello che si ottiene partendo da un punto, appunto, iniziale, lo 0, e aggiungendo un'unità ogni volta. Volendo, per esempio, rappresentare questi numeri, le si potrebbe fare con una successione di pallini, ad esempio. Potremmo mettere un pallino e considerare questo il numero 1, mettere due pallini vicini uno all'altro e considerare quello il numero 2, tre pallini numero 3, quattro pallini numero 4 e così via. Questo è il modo più ovvio di rappresentarsi l'immagine della famiglia dei numeri ed è quello che di solito in matematica si usa appunto quando si fa per esempio lezione. Sulla lavagna si fanno tanti pallini, uno dietro l'altro, tanti puntini, no? E si dice, beh, questo è un'immagine, diciamo così, un'icona di quello che potrebbe essere l'immagine mentale appunto dei numeri. C'è un inizio e poi ci sono tanti pallini uno dietro l'altro. I greci però, che probabilmente facevano queste cose con le pietruzze, per esempio, sulle varie spiagge delle loro isole di cui sono così abbondantemente fornite, sulle quali noi andiamo a fare le nostre vacanze, ebbene dicevo, probabilmente usavano delle pietruzze, tra l'altro ricordiamoci che la stessa parola calcolo che ancora oggi noi manteniamo per indicare le operazioni aritmetiche, calcolo deriva semplicemente dalla parola greca che significa appunto pietra, e infatti questo significato è ancora rimane quando per esempio diciamo che abbiamo un calcolo al fegato, un calcolo alla cistifella. Naturalmente non è che il nostro fegato si metta a fare della matematica, ma semplicemente dentro, no, ha una pietruzza, no, che arriva da delle scorie. Ebbene, dicevo, allora, questi calcoli, cioè questi oggetti fisici, queste palline, queste pietruzze, sono quelli con cui i greci giocavano per incominciare a familiarizzarsi coi numeri. Naturalmente il modo in cui abbiamo detto che li si possono disporre, queste pietruzze, questi calcoli, in maniera naturale, è quello della linea, cioè quella che ci dà anche l'immagine di un qualche cosa che procede all'infinito senza avere mai una fine. Però alcuni di questi numeri possiamo, alcune di queste pietruzze naturalmente, possiamo disporle in maniera diversa. Per esempio, se abbiamo tre pietruzze, non è necessario che le mettiamo una dietro all'altra, no? Facendo appunto, no, una linea di un segmento di tre pietruzze, ma potremmo per esempio metterne due sotto e una sopra, no? E notiamo che, guarda caso, questi numeri fanno una figura geometrica. Quindi c'è un qualche modo, un qualche collegamento tra la parte della matematica che si interessa appunto dei numeri, cioè l'aritmetica, e l'altra parte della matematica alla quale cominciamo oggi ad accennare e che poi affronteremo un po' più in dettaglio in seguito, che è quella che si chiama la geometria, cioè lo studio delle forme. E allora tre pietruzze in fila fanno il numero 3, ma tre pietruzze disposte due sotto e una sopra fanno una figura triangolare, e si può immaginare ad esempio di classificare i numeri attraverso queste figure geometriche, e di questo parleremo tra un momento. Come si possono classificare geometricamente i numeri? Abbiamo detto che appunto tre pietruzze messe in fila fanno numero 3, ma tre pietruzze messe due sotto e una sopra fanno un triangolo. Potremmo allora dire che il numero 3 è un esempio di numero che potremmo chiamare triangolare, per esempio. E allora dire, qualche numero è ad esempio triangolare, ma se noi invece di avere 3 pietruzze, ne abbiamo 4, che cosa possiamo fare con queste 4 pietruzze? Beh, il modo più semplice di disporle, che non sia quello lineare, è di mettere 2 pietruzze vicine e poi le altre 2 sopra. E questo rappresenta una figura che è un quadrato. Ed ecco che allora un numero come 4, cioè 4 pietruzze, disposte in questo modo, formano non più un triangolo, come nel caso del numero 3, bensì un quadrato. Ed ecco che allora 4 viene chiamato numero quadrato. Ora, mentre i numeri triangolari sono passati ormai semplicemente alla storia, non se ne parla più nella matematica perché non hanno nessun interesse o perlomeno un interesse minimo dal punto di vista della matematica, invece i numeri quadrati sono numeri molto importanti che hanno poi segnato addirittura lo sviluppo della storia della matematica e soprattutto poi la scoperta degli irrazionali. Naturalmente per trovare un quadrato successivo al numero 4 dovremo aggiungere una specie di cornice a queste 4 pietruzze che abbiamo messo, cioè mettendone altre 3 sopra e poi altre 2 vicino. Non è un caso naturalmente che otteniamo un quadrato in cui ci sono 3 pietruzze, poi 3 altre e 3 altre, cioè otteniamo 9, poi otteniamo 16 e così via, e questi sono precisamente i quadrati che già conoscevamo e che sono tra l'altro intervenuti nella prima formulazione del teorema di Fermat, perché il 9 è il quadrato per l'appunto di 3, il 16 è il quadrato di 4 e il 25 si ottiene appunto prendendo il quadrato di 16 e poi ridisponendo intorno le 9 pietruzze che costituivano il quadrato di 3. Ebbene, i numeri quadrati, come ho detto, sono una seconda famiglia di numeri interi, scoperta dai pitagorici, ma a questo punto possiamo immaginarci che non ci saranno soltanto triangoli, non ci saranno soltanto quadrati. Per esempio, 5 pietruzze possiamo disporle in qualche modo in modo da fare un pentagono, ad esempio. E ci saranno tanti altri numeri pentagonali, ci saranno numeri esagonali e così via. Ecco che i greci cominciarono a capire che forse la matematica, che sembrerebbe a prima vista essere costituita da due aspetti completamente diversi, in un caso i numeri, l'aritmetica, nell'altro caso le figure geometriche, la matematica, dicevo, è in realtà qualche cosa che ha un'unità intrinseca. Anche già in questi aspetti così banali, così primordiali, forse si comincia a vedere che la matematica non è fatta di attività schizofreniche, ciascuno nella sua specializzazione, ma che queste varie specializzazioni non sono altro che punti di vista differenti per osservare forse la stessa cosa. Non c'è differenza tra guardare un quadrato e guardare 4 palline, 4 pietruzze e quindi rappresentarsi il numero 4. In un caso però il quadrato è una figura geometrica, nell'altro caso il 4 è invece un numero che si chiama per l'appunto quadrato. Naturalmente un'altra delle classiche distinzioni tra i numeri è quella di prendere questi numeri e di dividerli, invece di metterli soltanto in una linea, di metterli in due linee. A volte due linee parallele, naturalmente una sotto e una sopra. A volte le cose funzionano, per esempio nel caso di 2 si possono mettere in due linee parallele che sono fatte semplicemente di una pietruzza ciascuna. Nel caso di 4 due linee parallele di 2 pietruzze ciascuna. Nel caso di 6 3 pietruzze e così via. E però, come avrete sentito, ho detto 2, 4, 6 e così via, ho saltato metà dei numeri, che sono gli altri numeri, quelli per i quali si possono effettivamente fare due linee, ma le due linee non hanno la stessa lunghezza. Ad esempio 3, in cui si fa una linea di 2 e una linea di 1, oppure 5, in cui si fa una linea di 3 e una linea di 2. E questa è la motivazione geometrica per la distinzione tra i numeri pari e i numeri dispari. I pari sono quelli che si possono distinguere con due linee uguali e i dispari quelli in cui invece le due linee sono di lunghezza diversa. Abbiamo introdotto alcuni tipi di numeri interi, abbiamo distinto per esempio i pari e i dispari. I pari sono quelli che si possono praticamente dividere per due, cioè si possono disporre, nel caso che ci li rappresentiamo attraverso pietruzze e attraverso dei sassolini, con due linee della stessa lunghezza. I dispari invece sono quelli in cui le due linee hanno una differenza di un'unità. Poi abbiamo visto che si possono invece disporre in maniera geometrica, quindi i numeri possono essere triangolari, quadrati, pentagonali e così via, fare molte figure geometriche. Si possono addirittura fare figure a tre dimensioni. Per esempio, si può benissimo immaginare di rappresentare, di mettere le pietruzze non soltanto sul piano, non soltanto sulla spiaggia, ma addirittura di costruire anche nella terza dimensione. E per esempio, nel caso di 8, possiamo immaginarci che possiamo mettere 4 palline, 4 pietruzze sulla sabbia e poi metterne altre 4 sopra. Si ottiene in questo caso un cubo, cioè 8 diventa un numero che ha la stessa proprietà più o meno del quadrato. quadrato, solo che ce l'ha in una dimensione in più. Quindi 4 è il quadrato di 2, 8 invece è il cubo di 2. Analogamente si può fare per il numero 3, in cui il quadrato diventa 9 e il cubo diventa 27, e ovviamente i greci si fermarono qui. Quadrati e cubi sono cose di cui ancora oggi noi parliamo. Noi oggi forse con la matematica moderna potremmo addirittura inventarci dei cubi a dimensioni superiori, ipercubi, no? E così via. Questo però è un modo appunto di rappresentarsi geometricamente dei numeri che fanno invece parte dell'aritmetica. La divisione invece tra pari e dispari è qualcosa forse di più fondamentale, infatti tutti noi ce la ricordiamo ancora oggi, no? È praticamente qualcosa che i pitagorici associavano con l'opposizione. Ci sono al mondo le grandi opposizioni, c'è cioè il bene contro il male, il bello contro il brutto, il giusto contro l'ingiusto, col cattivo, no? E così via. Sono le opposizioni che i cinesi rappresentavano, ad esempio, con la diade dello yin e dello yang, ed ecco che dal punto di vista matematico ci accorgiamo che la matematica può anche incominciare a servire per descrivere qualcuna delle categorie filosofiche che sia in Oriente che in Occidente possono essere state presentate o introdotte per descrivere aspetti della vita, per esempio, quotidiana o della vita addirittura morale, come quando si parla dell'etica, come quando si parla del buono e del cattivo, del giusto e dell'ingiusto. Questa concezione del fatto, cioè, che la matematica potesse essere un modello non soltanto, come nel caso dei pitagorici, per la natura o per la musica, ma addirittura per l'etica, per le attività più propriamente morali dell'uomo, è quello che poi Platone in realtà cercò di sviluppare in alcuni dei suoi dialoghi. Nella Repubblica, ad esempio, nelle leggi, Platone sostiene che la matematica va studiata non soltanto a fini utilitaristici, cioè non soltanto per saper far di conto, a fini ragionieristici, come potremmo dire, per andare quindi al mercato e sapere quanto dobbiamo pagare, sapere quanto dobbiamo dare di resto o quanto dobbiamo ricevere di resto, bensì lo studio della matematica può essere qualcosa di utile anche ai fini dell'educazione morale, dell'educazione etica dei ragazzi. Questo per noi oggi è qualcosa che suona addirittura strano, suona quasi sorprendente, però per i greci c'era questo aspetto, anche perché loro sapevano che l'etica non è nient'altro che il saper scegliere fra il più e il meno, fra il bello e il brutto, fra il molto e il poco, e saper scegliere tra l'altro la cosiddetta via di mezzo, la via equilibrata. E questi sono per l'appunto tutti i termini che arrivano in realtà dalla matematica, sono i rapporti, sono le proporzioni, sono i numeri, sono le quantità appunto, e quindi scopriamo addirittura che la matematica potrebbe avere delle applicazioni, potrebbe essere un modello anche in attività come quelle morali o come quelle etiche. I numeri dunque possono descrivere la natura, possono descrivere l'arte come la musica, possono descrivere l'astronomia, i rapporti tra i pianeti, o possono addirittura arrivare a descrivere concetti come quelli etici, cioè il più e il meno, il buono e il cattivo, e così via. Cioè, ci accorgiamo effettivamente che la matematica è qualcosa che vale la pena di studiare, vale la pena di indagare, perché i concetti che essa usa sono concetti così astratti che si possono poi applicare in una molteplicità di situazioni. Naturalmente però i matematici professionisti sono più interessati alle proprietà dei numeri in quanto numeri, non tanto alle loro applicazioni alla natura, all'arte o all'etica. Ed ecco che i greci in particolare cercarono di studiare questi numeri anche da un punto di vista matematico. Un tipo molto interessante di proprietà numerica, che non è più così banale come quelle alle quali abbiamo accennato in precedenza, ad esempio il fatto di disporre i sassolini o le pietruzze in maniera geometrica e quindi trovare numeri quadrati, numeri pentagonali e così via. Dicevo, una proprietà un po' più interessante dal punto di vista matematico è quella che i greci chiamarono perfezione. Ora, questa non è la perfezione nel senso etico, per l'appunto, no? Non si può forse descrivere la perfezione attraverso un numero, ma la perfezione di un numero per i greci era una proprietà nascosta, della quale adesso farò un esempio, perché credo che valga la pena di incominciare ad andare a vedere un po' più da vicino, per l'appunto, le proprietà matematiche, aritmetiche degli interi. Allora, prendiamo un numero come 6, per esempio. 6 si può dividere in tanti modi, ad esempio certamente è divisibile per il numero 1, certamente essendo un numero pari è divisibile per 2, nel caso che lo si divida per 2, 6 dà come risultato 3, quindi è anche divisibile per 3, e poi ovviamente è divisibile per 6, cioè per se stesso. Lasciamo perdere quest'ultima possibilità, naturalmente, e andiamo a vedere tutti gli altri divisori del numero 6. Abbiamo detto ce ne sono soltanto 3, che sono i numeri 1, 2 e 3. Cioè 6 è divisibile per 1, è divisibile per 2 ed è divisibile per 3. Facciamo una piccola operazione, cioè andiamo a fare la somma di 1 più 2 più 3. 1 più 2 fa 3, 3 più 3 fa 6. Oh, scoperta interessante, cioè il numero 6 ha divisori, questi divisori sono 1, 2 e 3 e la somma dei divisori del numero 6 è uguale al numero stesso. Questo numero, appunto, i greci lo chiamarono perfetto. E qual è il prossimo numero perfetto? Beh, certamente non può essere 7, per esempio, perché 7 non ha nemmeno dei divisori, è quello che si chiamerà numero primo, dei quali parleremo poi in seguito più diffusamente. Quindi i divisori di 7 sono soltanto 1 e 7, naturalmente abolendo il 7 rimane l'1. 8, idem e così via. Se voi provate a fare questo come esercizio nel tempo che vi rimane fra la puntata di oggi e quella di domani, vi accorgerete che il prossimo numero perfetto è 28. I divisori di 28 sono 14, sono 7, sono 4, sono 2 e sono 1. Se voi fate la somma di tutti questi divisori otterrete di nuovo 28. I numeri perfetti erano interessanti per i greci perché si scoprì che in realtà avevano qualche cosa a che fare anche con la natura. Per esempio Sant'Agostino diceva nella Città di Dio che Dio creò il mondo in 6 giorni perché 6 era un numero perfetto. La luna gira intorno alla terra, per esempio, con un ciclo di 28 giorni perché 28 è un numero perfetto. I greci cominciarono a pensare che forse la perfezione dell'universo doveva essere rappresentata, si doveva rispecchiare nella perfezione dei numeri che descrivevano le attività dell'universo. Ed questo è un passo ulteriore rispetto a quello di Pitagora. Non soltanto tutto è numero, ma le cose belle sono rappresentate da numeri belli.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera @rai.it. Per riascoltarci www.radio2.rai.it.